Siamo grati al Signore ogni volta che possiamo riunirci in questo modo per ascoltare indisturbati la parola di Dio in modo puro e chiaro. Per noi che lo sappiamo è qualcosa di prezioso. Non un annuncio mescolato dagli uomini, non interpretazioni, non ciò che pensano gli altri, ma la parola originale, così come è uscita dalla bocca di Dio e ci è stata comunicata, anzi tramandata dai profeti e dagli apostoli, da testimoni oculari e auricolari che hanno vissuto Dio. E mi sembra sempre più importante che noi diciamo la stessa cosa che hanno detto loro, che scriveremo le stesse cose che hanno scritto loro. Può esserci solo un piano di Dio, solo un programma di Dio, solo una chiesa di Dio, cioè la chiesa dei primogeniti. Per questo non sentiamo il bisogno di formulare qualcosa in modo diverso o di presentarlo in modo diverso dal punto di vista dottrinale. No, così come ci è stato lasciato e tramandato, così è giusto davanti a Dio, così è vero per il tempo e per l'eternità. Per questo nell'Apocalisse si parla ancora del Vangelo eternamente valido che deve essere annunziato a tutti i popoli, lingue e nazioni prima che il tempo finisca. E poiché sappiamo che il tempo della grazia sta volgendo al termine, sappiamo anche che tutto ciò che deve ancora accadere, deve accadere presto. Il tempo stringe. Ma allo stesso modo dobbiamo stare attenti a non lasciarci prendere dal panico, bensì ad aspettare il Signore e ad andare avanti con Lui, perché allora sarà il momento giusto. Come è stato per il popolo di Israele, ha dovuto attendere che la colonna di fuoco si alzasse, solo allora Israele sapeva, ora si va avanti, non prima, ma in quel momento. E così crediamo che il nostro Dio sia fedele e che al momento giusto ci rivelerà, ci indicherà ciò che vuole che sia fatto nel suo regno. Se diamo un breve sguardo agli sviluppi politici e religiosi, vediamo molto chiaramente che stanno accadendo cose che un anno fa non avremmo ritenuto possibili. E oggi non sono i politici a determinare le cose, ma è il popolo a fare la storia. Mi ha colpito, pensando in particolare alle parole di Prima Tessalonicesi, quando dicono pace e sicurezza, quando diranno pace e sicurezza, pace e nessun pericolo, allora la rovina li raggiungerà rapidamente. Queste parole, in generale l'intera questione, hanno acquisito un nuovo significato e vediamo che la divisione artificiale che attraversava l'Europa è giunta al termine e che le cose si stanno avvicinando. Come ho detto e scritto, la Sacra Scrittura parla della fine dei tempi e di questo continente, non di due superpotenze, ma di un'unica bestia su cui cavalca la grande meretrice. E dobbiamo semplicemente vederla in questo modo. E abbiamo visto quanto è cambiato da allora, soprattutto dall'anno 1985, quando Gorbaciov, che amiamo e per il quale preghiamo, è salito al potere. E non solo siamo grati per questo sviluppo, ma vediamo in esso un adempimento delle scritture. Vediamo la scritta sul muro, ci rendiamo conto che ora stanno accadendo cose in tutti i campi in modo che prima sarebbero stati impensabili. Ma quando il tempo fu compiuto, così leggiamo nella Sacra Scrittura e così possiamo dire anche adesso. Poiché i tempi sono maturi per questo sviluppo, tutto avviene nel modo in cui sta avvenendo adesso. Noi osserviamo e abbiamo un solo desiderio: sfruttare questo breve periodo per portare la preziosa parola di Dio al maggior numero possibile di persone. D'altra parte vediamo anche come le persone vengono fuorviate, ingannate da false speranze, senza comprendere che c'è solo una via, solo una verità, solo una vita, e che tutto questo si trova solo in Gesù Cristo, nostro Signore. Per quanto riguarda l'annunzio, resta valido ciò che ha scritto Paolo. Noi predichiamo Cristo crocifisso, che follia per gli stolti, ma per noi che crediamo è potenza di Dio. In tutta la proclamazione dei misteri di Dio, dell'intero disegno di salvezza, torniamo sempre al nucleo centrale, ovvero alla redenzione che ci è stata donata in Gesù Cristo nostro Signore. Forse ancora un paio di brevi riflessioni sulle cose che mi hanno leggermente sfiorato durante il mio riposo. Nelle ultime 4 settimane ho incontrato persone di vario tipo, di diverso rango, e proprio la settimana scorsa vicino a Monaco ho avuto una conversazione con una signora molto anziana, moglie di un predicatore di 83 anni nel Landtag di Monaco e nel Bundestag di Bonn, e lei voleva assolutamente sapere chi e cosa fossi. Abbiamo parlato e poi anche lei ha raccontato un po' dei suoi incontri con diversi uomini di grande prestigio, e poi mi ha raccontato di un incontro di natura religiosa in cui a un pastore protestante era stato chiesto di pronunciare la benedizione finale, la preghiera finale. E lei ha detto, era ancora visibilmente commossa dall'intera faccenda, ha detto: signor Frank, riesce a immaginare cosa ha pregato questo pastore? Ha pregato: Madre nostra che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sapevo, perché avevo registrato alcune cose dal giorno della chiesa di Düsseldorf, come si volesse rendere Dio femminile per amore del movimento femminista che ha fatto il suo ingresso nelle chiese, come si volevano distorcere diversi passaggi della Bibbia sui quali non voglio soffermarmi perché rasentono alla blasfemia, per far apparire Dio non solo maschile ma anche femminile. Anche con Cristo è lo stesso, e con lo Spirito Santo si è reindirizzata la questione dal maschile al femminile. Potete immaginare che anche a me sia venuta un po' di rabbia. Se le persone non vogliono credere o non possono credere, è triste, lo deploriamo profondamente, ma quando le persone riescono a dimenticare se stesse a tal punto da osare toccare Dio, allora si va davvero troppo oltre. Ma come ho detto, questi sono sviluppi apocalittici che non potremo fermare, diventeremo semplicemente più grati per ciò che Dio ci ha donato. Sapremo quale valore ha la rivelazione di Gesù Cristo. E poi forse quell'esperienza con lo scienziato che era nella stessa casa di cura e che per alcuni giorni si è seduto al mio tavolo, ha letto il mio libro ed è tornato molto commosso per alcuni giorni, ha ripetuto più volte: signor Frank, lei dovrebbe tenere lezioni nelle università, nessuno sa quello che ha scritto qui, è così, ogni giorno più entusiasmo, allora io ho detto, vorrei sapere cosa ne pensa dopo aver letto gli ultimi due capitoli, e come potete immaginare ovviamente non è stato più così bello. Aveva solo una frase da dire: non ci incontreremo mai. Ha avanzato una pretesa di totalità. Naturalmente, non noi, non io, ma accanto a Dio non può esistere e rimanere nient'altro. Da parte nostra non abbiamo fatto ordine in tutte le cose, abbiamo messo il divino sul candelabro, e se vale il divino allora tutto il resto non può più valere, ma la gente vuole che tutto il resto continui ad avere valore. Questa pretesa di totalità lo ha portato alla rabbia e all'ardore. Ho dovuto rifletterci sopra. Anche in questo caso Dio deve concedere la sua grazia, a meno che il Signore non si rivela a una persona e questa ottenga l'accesso a Lui attraverso un'esperienza personale. Questa è la cosa più importante, e l'ho detto abbastanza spesso nelle mie prediche. L'annuncio della parola serve a mettere in contatto con Dio le persone che ascoltano la parola, affinché riconoscano che sul Golgota ha avuto luogo la riconciliazione di Dio con l'umanità e che noi sperimentiamo il Signore come colui che è stato crocifisso per noi, e riconosciamo che siamo stati crocifissi con Lui, sepolti con Lui, risorti con Lui a una nuova vita. Ciò che conta è che abbiamo sperimentato la grazia di Dio. Vorrei raccomandarlo in modo particolare ai nuovi, a quelli che sono nuovi, non solo ascoltare una predica, ma durante la predica sperimentare la ricerca di Dio e poi trovarlo, sperimentarlo, avere un incontro personale, sì, un'esperienza personale con Lui. Per parlare ancora di più del primo caso, è davvero singolare che proprio in un'epoca come quella che stiamo vivendo, in cui la Chiesa romana pone Maria così in primo piano, come tutti noi che siamo un po' informati sappiamo bene, anche i protestanti seguono questa tendenza, in modo che il divario non rimanga troppo grande e sia possibile un'intesa, così che questo avvicinamento possa avvenire. Ma Dio ha il suo popolo, lo ha tra tutti i popoli, le lingue e le nazioni, e come ho detto prima, questi sviluppi ci toccano dolorosamente, ma ci fanno capire che la fine dei tempi è che gli uomini pretendono troppo, e come ho detto, anche i teologi non hanno alcun legame con Dio, e vediamo bene quali sono le conseguenze. Possa il Signore compiacersi di muovere ancora una volta il cielo e la terra, di benedire ancora una volta in modo così visibile, tangibile, che anche coloro che oggi sono ancora nel dubbio, ma che cercano, possano allora trovare senza difficoltà, in modo che la via verso Dio possa essere loro indicata con facilità, e sia il Signore a chiamarli, sia Lui a rivelarsi loro, e loro possano seguirlo per non rimanere nell'oscurità, ma avere davvero la luce della vita. Leggiamo alcuni passi della Bibbia nella speranza che Dio ci parli attraverso di essi. Non può essere altrimenti. Dio parla attraverso la sua parola, proprio come noi parliamo tra noi con le parole, attraverso il linguaggio, così Dio ci parla attraverso la sua parola. Vorrei iniziare con Isaia 40, da 27 a 31. Qui il profeta ha un perché e poi il secondo perché. E credo che tutti noi ci troviamo ripetutamente in determinate situazioni di vita in cui aggiungiamo un perché all'altro senza avere direttamente la risposta. Isaia 40, dal versetto 27. Perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore, al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore è Dio eterno, il Creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Siamo tutti sulla terra, dobbiamo superare delle prove, attraversiamo determinate situazioni nella nostra vita che non ci piacciono, e allora anche noi possiamo chiederci perché. Vogliamo riporre oggi la nostra fiducia nel Signore e non chiederci perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele. Inseriamo qui i nostri nomi. Quando diciamo la mia via è occulta al Signore, lo ammetto sinceramente. Anch'io mi sorprendo spesso a chiedere, Signore, quando parlerai? Quando agirai? Perché? Perché? E forse non sono solo io, ma molti di noi, e forse cerchiamo perfino degli errori, cerchiamo dove ci sono delle mancanze, dove potrebbe esserci degli ostacoli, e lo facciamo con sincerità e chiediamo a Dio di rivelarcelo. Perché non parli ancora? Perché non agisci ancora? Perché le cose che aspettiamo non accadono ancora? Forse diciamo la mia via occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio. No, Dio renderà giustizia, come leggiamo nella storia del giudice ingiusto. E disse, egli renderà giustizia ai suoi eletti in breve. Egli renderà giustizia e cambierà la situazione, manifesterà salvezza e benedizione tra coloro che hanno perseverato, che non hanno agito con precipitazione, ma hanno riposto la loro fiducia nel Signore e hanno saputo attendere che giungesse il suo momento e che Egli si rivelasse. Nel versetto 28 è scritto, non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Spesso si potrebbe leggere il passo biblico, quello che sto facendo ora, tu non lo capisci. E a volte, anche quando pensiamo che il Signore non stia facendo nulla, Egli compie comunque il senso e lo scopo della nostra vita di fede, perché fa parte di questo di ricevere promesse, accoglierle con fede e poi, quando giunge l'ora di Dio, vederle realizzate. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. E poi la meravigliosa promessa è non solo una promessa, perché Lui lo fa davvero. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Nel sermone del fratello Branham sull'aquila, come abbiamo sentito e visto anche nel testo del film, un'aquila rinnova la sua giovinezza per poter spiccare nuovamente il volo e librarsi verso sfere più elevate. Anche noi che siamo diventati credenti possiamo confidare nel Signore, possiamo rinnovare la nostra giovinezza, possiamo diventare nuovamente forti nel Signore, perché il Signore è la nostra forza, il nostro rifugio e la nostra potenza. Anche se a volte sembriamo completamente abbattuti, sappiamo che colui che dimora in noi è più forte di colui che è nel mondo. E resta semplicemente così, Cristo in noi, speranza della gloria. E Cristo non è un'idea, è un Dio personale, è il nostro Signore e Salvatore. E quando come Salvatore ha preso dimora nei redenti, allora è diventato la nostra forza, la nostra saggezza, allora è diventato il nostro tutto per grazia. Vogliamo leggere in Giovanni 16. Giovanni 16, qui troviamo una splendida affermazione nel versetto 7. Giovanni 16, versetto 7. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore. Qui ci sono diverse possibilità di traduzione, Consolatore, Sostegno, Aiutante, Avvocato, è una parola che ha molti, molti significati diversi. Poi va avanti, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Era meraviglioso sapere e ancora di più sperimentare che il Consolatore è allo stesso tempo avvocato, assistente, che in ogni situazione, in ogni circostanza che dobbiamo affrontare, ci offre consiglio e aiuto, non solo a parole ma con i fatti, e davvero con noi. Il nostro avvocato è con noi, il nostro assistente, il nostro consolatore, la nostra saggezza. Egli vuole diventare tutto per noi. E qui ci viene detto: eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Leggo dallo stesso capitolo, versetto 33, Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo.
Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Auch hier muss man genau. Anche qui bisogna prestare molta attenzione al testo che dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Non in questo mondo. Questo mondo non è pieno di discordia. In Gesù Cristo abbiamo trovato la pace con Dio, Egli è diventato la nostra pace e in essa riposiamo, anche quando tutto intorno a noi sembra completamente diverso. In Lui rimane in noi la pace che supera ogni comprensione umana e che custodisce i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. È molto importante anche che questa pace divina rimanga in noi in ogni prova che dobbiamo affrontare e che sia questa pace a custodire i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. Ma anche questo ci è stato predetto dal Signore. Nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Anche in questo caso possiamo dire: il Signore ha l'ultima parola. Egli è la nostra pace, il Consolatore è con noi e in noi, così come il sostegno di cui abbiamo bisogno, e così possiamo riporre nuovamente la nostra fiducia nel Signore, sapendo che Egli farà tutto bene e porterà a termine la sua opera in modo glorioso. Da Romani 15 vorrei leggere i versetti dal 3 al 6, Romani 15 dal versetto 3 al 6. Qui sta scritto: infatti, anche Cristo non compiacque se stesso, ma come è scritto, ripeto, Romani 15, 3 a 6, infatti anche Cristo non compiacque se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Dobbiamo ora applicare questo concetto a noi stessi. Spesso ci capita di vivere determinate esperienze, ma perché le viviamo? Perché gli uomini sono in rivolta contro Dio e poiché sanno che noi abbiamo un legame con Dio, scaricano su di noi tutto ciò che hanno accumulato nei suoi confronti. L'avete la vita, mai capito così, è così che funziona in questa vita con i figli di Dio. Non possono ancora prendersela con Dio il Signore, quindi lo fanno con coloro che appartengono a Dio il Signore. Perciò quando il nostro Signore dice qui, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, come figli di Dio dobbiamo percorrere la stessa strada. Qualunque sia il tipo di disprezzo, di incomprensione, di calunnia che dobbiamo sopportare, le persone reagiscono nei nostri confronti, anzi reagiscono contro di noi. Dobbiamo sentire e sopportare ciò che loro vorrebbero sfogare. Siamo visibili qui e quindi dobbiamo sopportarlo, facciamolo con gioia. Facciamolo con gioia. Ringraziamo il Signore per averci degnato di sopportare l'oltraggio, sì, il suo oltraggio, di uscire dall'accampamento per portare l'oltraggio di Cristo. Se per questo motivo veniamo insultati e fraintesi, ringraziamo il Signore. Vogliamo farlo perché questo è un buon segno che siamo dalla parte di Dio e che tutte queste reazioni ci vengono riversate addosso perché siamo qui sulla terra come seme divino, come figli e figlie di Dio. Lo leggo ancora una volta nella speranza che lo Spirito di Dio ve lo spieghi e che riceviamo qui una risposta diretta. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non so se avete notato che qui si parla di piacere, ovvero vivere per piacere a Lui, e l'ho detto nel versetto 3, ma poi non si parla più di piacere, bensì vengono gli insulti. Rileggo, infatti, anche Cristo non compiacque a se stesso. Se tu ed io non viviamo per il nostro piacere, ma come diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se Egli è diventato la nostra vita e viviamo per compiacerlo, allora gli insulti che dovrebbero colpire Lui colpiranno noi, allora saremo noi a doverli sopportare. Ma non saranno un peso per noi, al contrario, li vedremo come un segno sicuro che deve essere così, perché noi come figli di Dio siamo ancora sulla terra. Forse ancora una volta affinché lo comprendiamo davvero bene. Infatti anche Cristo non compiacque se stesso, come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Caro fratello, cara sorella, se non vivi più per te stesso, ma desideri vivere in modo gradito a Dio, anche tu sarai oggetto di insulti e attraverserai tutte queste situazioni con il Signore, ricevendo il conforto che offre la Sacra Scrittura, come è scritto qui. È il conforto che viene da Dio, perché così abbiamo letto: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. A volte anche le prove servono ad avvicinarci al Signore e anche gli uni agli altri. Ci sentiamo più uniti, preghiamo più intensamente gli uni per gli altri. Le difficoltà degli altri diventano le nostre difficoltà. E così si realizza una crescita nell'amore di Dio che ci unisce più intimamente. Poiché ho appena usato la parola crescita, uno dei nostri politici ha detto: ciò che appartiene insieme cresce insieme. Questa è diventata la frase più importante dell'intero anno. Ciò che appartiene insieme cresce insieme. C'è una meravigliosa parola di Paolo alla Chiesa di Efeso che dice che il corpo di Cristo cresce insieme, che tutti i membri sperimentano una crescita e sono collegati al capo. L'avete letto tutti? Sì, è una parola meravigliosa. Paolo, attraverso lo Spirito di Dio, ha già scritto tutte le cose che leggiamo e proclamiamo oggi. Efesini capitolo 2, versetti 20 e 21. Se siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Ciò che appartiene insieme cresce insieme e noi crediamo che per la grazia di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, siamo stati battezzati o dobbiamo ancora essere battezzati in un unico corpo, cioè nel corpo di Gesù Cristo, per poter essere in questo corpo e poter partecipare alla crescita divina. Vorrei leggere brevemente anche dal capitolo 10 della prima lettera ai Corinti. Prima lettera ai Corinti, capitolo 10, forse versetto 11. Prima lettera ai Corinti, 10, versetti da 11 a 13. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele, non permetterà che siate tentate oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Amen. Questa è la sacra parola di Dio. Egli si è assunto la responsabilità per noi e qualunque prova ci capiti, anche se pensiamo ora è troppo, non ce la facciamo più. E chi di noi non ha mai vissuto un momento in cui il peso è diventato così grande e le forze sempre più scarse, che abbiamo detto non ce la faccio più? Vi è mai capitato? A me sì. Non preoccupatevi, mi è capitato più volte di dire: Signore, ho fatto tutto quello che potevo, e così via. Potete immaginare cosa si dice a volte al Signore nella preghiera, ma voglio confessarlo liberamente per la sua gloria. Tante volte ho detto: non ce la faccio più. Ho persino detto: non voglio più, perché non posso più, e non posso più perché non voglio più. Non fraintendetemi, anche i servi di Dio attraversano prove molto, molto peggiori di quelle che dovete affrontare voi. E poi in questi momenti di prova, uno dice: Signore, non ce la faccio più e non voglio più, perché non ce la faccio più? Ma voglio dire questo in suo onore: lui è sempre stato forza, con forza e fiducia. Ogni volta che io non ce la facevo più, lui ce l'ha fatta. Quando io non sapevo più, lui sapeva. Amen. E credo che tutti noi lo abbiamo sperimentato, che sarà così fino alla fine. Laddove noi siamo al limite delle nostre forze e delle nostre capacità, lì lui comincia davvero. Così abbiamo letto anche nel profeta Isaia: i giovani si affaticano e si stancano, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Egli rimane il nostro rifugio per sempre, il nostro aiuto nel momento del bisogno, il nostro consiglio, la nostra forza, sì, tutto ciò di cui abbiamo bisogno fino alla fine. Ancora dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, alcuni versetti che ci raccontano anche ciò che noi credenti possiamo attraversare passando attraverso diverse situazioni e circostanze. Ebrei 10, versetto 32, dal versetto 32. Ma ricordatevi di quei primi giorni in cui, dopo essere stati illuminati, voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa, talvolta esposti agli oltraggi e alle vessazioni, altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo. Infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Ora arriva il punto culminante. Non abbandonate la vostra franchezza. Devo leggerlo ancora una volta? Non abbandonate la vostra franchezza. Nel linguaggio popolare si dice: ha gettato la spugna. Era troppo per lui. Non voleva o non poteva più continuare. Non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà, e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e si, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. E ora l'Apostolo prende la parola e scrive: ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Amen. Siamo diventati credenti per rendere gloria a Dio attraverso la fede che è stata trasmessa ai santi una volta per tutte. E ammetto anche che le prove possono portare molto rapidamente a indebolire la nostra fede e che il Signore deve rimproverarci come ha fatto allora, o gente di poca fede. Era così che ci si rivolgeva allora, oggi ci chiama così, perché nel profondo del nostro cuore sappiamo che il Signore uscirà vincitore con noi e noi con Lui, e che porterà a termine tutto in modo glorioso. E come abbiamo letto poco fa, Egli farà in modo che le cose giungano al loro termine in modo tale che noi possiamo sopportarlo, che possiamo ancora resistere, perché Dio non può permettere nulla che superi le nostre capacità, superi quello che possiamo sopportare. Non siamo forse felici di questo, anche se come figli di Dio dobbiamo attraversare diverse situazioni di vita e superare delle prove. Egli ha fatto questa promessa: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E già attraverso il profeta Isaia egli ha fatto dire: e se attraverserai il fuoco, esso non ti danneggerà, e se attraverserai l'acqua, essa non ti annegherà, perché io, il Signore, sono con te. L'ha reso realtà fino ad oggi e continuerà a farlo fino alla fine. Ci esorta solo dicendo: o voi di poca fede, rafforzatevi nella fede e nella fiducia. Egli è con noi, anche se non sempre lo sentiamo, non sempre lo vediamo e forse non sempre lo sperimentiamo come vorremmo. Ciò nonostante mantiene la sua parola e la sua promessa rimane vera: sono con voi tutti i giorni. Ha detto anche altro: io sarò in voi. Ha mantenuto entrambe le promesse, e noi è in noi come speranza di gloria. È con noi per preservarci, proteggerci, stare con noi, aiutarci affinché tutto sia così come deve essere, affinché Egli possa essere onorato. Il nostro Dio che ha fatto tutto per noi, sì, in Cristo ci ha redenti e ci ha resi figli di Dio, ha perdonato le nostre colpe e i nostri peccati e ci ha rivelato in modo così chiaro e netto il suo disegno di salvezza. Lui che ha fatto così tanto per noi non desisterà finché la sua opera in noi, con noi, attraverso di noi non sarà compiuta e potremo affrontare le prove rafforzati nella fede, senza paura, perché sappiamo che il Signore è con noi e che tutto andrà bene. Anche se a volte siamo di poca fede, poi ci chiediamo perché lo siamo stati. sarebbe stato superfluo, non avremmo dovuto dubitare, avremmo potuto fidarci di Lui. Come ci viene detto qui, non abbandonate la vostra franchezza, che è una grande ricompensa. Chi è giustificato da Dio avrà la vita mediante la fede. Gesù Cristo è venuto come il buon pastore, ci ha donato la vita e la piena ci ha donato la vita e ci ha dato la pienezza per grazia, perché così ha detto: io do la mia vita per le pecore affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Anche oggi, caro fratello, cara sorella, cari amici, oggi possiamo sperimentare Dio in questo luogo. Oggi nei nostri cuori può nascere una nuova fiducia, una nuova sicurezza in Dio, operata dallo Spirito Santo. La sua parola non tornerà indietro vuota, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Siate forti nel nome del Signore. Siate confortati dal conforto che Dio ci ha dato attraverso la sua parola. Abbiate nuova fiducia che ci è stata donata per grazia attraverso la parola. Dio merita che noi gli rendiamo onore attraverso la fede e riponiamo in Lui la nostra speranza e la nostra fiducia. Egli farà tutto bene, sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso. Amen. Alziamoci e rendiamo grazie al Signore. Dio è presente. Grandi cose accadono attraverso il potere del sangue, della parola e dello Spirito. Il Signore opera in modo potente tra il suo popolo. Mentre teniamo il capo chino, gli occhi chiusi e il cuore aperto, vorrei chiedere se qualcuno di voi è qui per la prima volta e desidera consacrare consapevolmente la propria vita a Dio. Sentite che la sua parola vi ha toccato. Avete sentito la chiamata, è rivolta a voi, Egli parla a te, caro cuore, parla a voi, parla a noi. Lui dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro, vi darò riposo per la vostra anima. Egli ha fatto questa offerta. Chi viene a Lui, Egli non lo respinge. Vieni oggi, canta un cantautore. Vieni oggi, poiché Dio ti offre la sua grazia. Vieni oggi. Mentre tutti rimangono in preghiera, vorrei chiedere a coloro per i quali ora pregheremo di alzare brevemente la mano. Alzate brevemente la mano, c'è qualcuno? Grazie, 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 grazie. Dio vi benedica. So che il Signore ha parlato attraverso la sua parola. So che la sua parola compie ciò per cui è stata mandata. Non può tornare indietro vuota. È la sacra parola di Dio. Noi proclamiamo un pieno Vangelo. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore perché oggi, dopo quasi 2000 anni, sei ancora lo stesso, perché ancora oggi salvi, perdoni i peccati e doni la vita eterna. Per il fatto che ancora oggi guarisci, liberi, trasformi i figli degli uomini in figli di Dio, ti riveli ai tuoi, parli loro e li benedici. Amato Signore, tutto è rimasto fino alla fine come era all'inizio. Tu sei l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, colui che era, che è, che viene, l'Onnipotente. Come pregava il nostro amato fratello, vieni presto, Signore Gesù. Metti fine a ogni distretta, ogni sofferenza, ogni grido. Avverrà, avverrà presto, perché tu tornerai. Vediamo dai segni dei tempi, dall'intero sviluppo, che la tua venuta è vicina, sì, molto vicina, alle porte. Signore, usa noi per portare il messaggio glorioso, il messaggio divino, ai popoli, alle lingue, alle nazioni. Signore, dacci accesso a tutti i mass media affinché tutti i popoli possano essere raggiunti. Amato Signore, anche questo hai disposto affinché l'annuncio potesse avvenire. Oh Dio, ti rendiamo grazie di cuore per il conforto, per la forza, per la fiducia, sì, per il rafforzamento, per tutte le benedizioni che anche oggi abbiamo potuto sperimentare in molti modi. Signore fedele, tu hai salvato, hai liberato, hai perdonato i peccati. Ti sei rivelato, ti ringrazio per questo. Ora possiamo portarti tutti coloro che sono venuti a te. Accoglieli, oh Signore, affinché ci sia gioia in cielo per tutti coloro che vengono a te. Amato Salvatore, essi sono affidati alla tua grazia. Possa la tua pace entrare nei loro cuori. Dona loro la certezza attraverso il tuo spirito, che testimonia al loro spirito che sono diventati figli di Dio. Perché così è scritto: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Così è scritto: a tutti quelli che ti hanno accolto hai dato il potere di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel tuo nome. Amato Signore, abbiamo fiducia in te, che hai chiamato, che hai salvato, che hai accolto e hai reso figli di Dio i figli degli uomini. A te, Dio Onnipotente, sia nuovamente reso il più sincero ringraziamento per la tua parola, per il tuo spirito, per il prezioso e santo sangue che è stato versato sul Golgota, con il quale hai fatto entrare nel Regno Celeste tutti coloro che ti sono venuti incontro. A te, Dio Onnipotente, rendiamo ancora una volta il nostro più sincero ringraziamento per la tua parola, per il tuo spirito, per il prezioso e santo sangue versato su Golgota, con il quale sei entrato nel santuario celeste, il sangue della nuova alleanza versato per il popolo della nuova alleanza. Amato Signore, benedici tutti noi e sii con noi. Sì, te lo chiediamo con tutto il cuore. Alza il tuo volto su di noi e donaci la pace e la tua benedizione. Nel nome di Gesù. Amen.
Glaube, 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 Glaube. dich, stürzte gleich der Himmel ein. Glaube uns, der Sieg ist dein. Glaube, 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 wie